per favore, grazie.
Pagliotta Crescenza, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Torchi Massimo, Mattilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Seravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Lecesi Angelo, Lobo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Lucito Piero, Boccia Antonio, Zonetti Andrea.
Non ci sono, per dimostrare la loro forza.
12 presenti. No, però, non vedo più. Ma Conti è uscito? Sai, rifaccia l'appello per favore.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Mattilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Servo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Galau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angela, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Lucito Piero, Boccia Antona, Zonetti Andrea.
11, 12. Adesso 12, perché è venuto Gregori, però Astolfi non c'è.
No, perché è entrato Battilocchi ed è uscito Astolfi.
Ah, ecco, hanno fatto un cambio.
Stato...
Consigliere Garau, la invita a concludere, per favore. Sì, prego.
Sì, allora passo velocemente, sarebbe lunga pure questa, però anche questo l'invito che faccio in consiglio. Le commissioni molte volte si utilizzano soltanto per discutere i punti all'ordine del giorno e venire in consiglio comunale. Io credo che le commissioni vadano utilizzate, come so che in altri comuni avviene, per approfondire questioni o argomenti che necessitano di approfondimento. Quindi ecco, io vorrei anche un po' utilizzare la commissione come filtro e anche come verifica e come approfondimento degli atti, visto che in consiglio comunale poi non si può parlare tanto, non si può approfondire più di tanto alcuni documenti e magari farli in orario d'ufficio, così si possono prendere anche i documenti e chiamare i funzionari. Quindi anche questo io sempre al vicepresidente dei lavori pubblici e al Rete Urbano credo che sia la stessa cosa per quanto riguarda la commissione che dicevo prima, di integrare col punto anche della pensilina. C'è una delibera che risale al 2008, al di là della tempistica, insomma ci abbiamo messo soltanto mi pare un tre anni per finire una pensilina nel 2011, e c'è una delibera per un importo, c'è un contratto, vado veloce Presidente perché non voglio, c'è un contratto che si fa riferimento a un progetto, io ho cercato questo progetto, non c'è questo progetto, c'è un altro contratto dove si dice, è stato modificato questo contratto, da quello che ho letto io, i passaggi modificati sono semplicemente una dicitura molto strana dove la ditta affidatrice del lavoro chiede di non allegare al contratto il progetto e dice di averne preso atto, quindi io questo progetto francamente non l'ho ancora visto. Poi si arriva a una variante e poi si arriva appunto a questa realizzazione dicendo alcune cose, non sto qui a annoiare, però la cosa che a me sembra, ripeto, io non sono un tecnico, sono andato a vedere la pensilina della biblioteca comunale, so che è uscito anche negli organi di stampa perché anche questa è una storia che ho detto in consiglio comunale un po' di tempo fa, e è costata circa 50.000 euro. Allora io credo che, ripeto, non sono un tecnico, ho fatto il sopralluogo con alcuni amici e abbiamo visto questa questa pensilina con un costo di 50.000 euro. Anche questo credo che sia necessario un approfondimento in commissione. Come dicevo, non so se può sembrare una novità, ma insomma non lo è, perché in altri comuni so che funzionano le commissioni non soltanto per discutere, come dicevo, i punti che vengono all'ordine del giorno, ma anche per approfondire e verificare cosa sia successo. Ripeto, per chi ci ascolta sempre, perché in consiglio tutti lo sanno, si sta parlando della pensilina in biblioteca comunale costata circa 50.000 euro. Grazie.
Grazie a lei. Si risponde.
Ma c'è poco da rispondere, abbiamo già parlato di questa cosa, tutti gli atti sono firmati da tecnici, quella cifra intanto non è quella che dice il consigliere, comunque la commissione fa fare tutto quello che vuole. Noi abbiamo fatto la pensilina alla biblioteca, fino a qualche mese fa il suo assessore voleva la biblioteca della pensilina, adesso improvvisamente è diventato pietra dello scandalo. Siamo contenti di aver fatto una bella pensilina alla biblioteca che ha abbellito quella struttura.
Buonasera Galauci, ritiene soddisfatto?
No. Assolutamente no, come al solito si tirano in ballo persone non presenti, come ti ho detto io prima ho fatto dei nomi per garanzia di queste persone perché vengono in considerazione, secondo me fino a prova contraria diffamata, motivo per cui a garanzia loro io li invito il Presidente a invitarli dalla Commissione, quindi a garanzia loro perché si dicono delle cose in loro presenza. Per quanto riguarda l'assessore al culto è vero che abbiamo voluto la pensilina, noi abbiamo fatto anche la biblioteca, sindaco, l'abbiamo fatta noi. La pensilina noi abbiamo portato un preventivo, c'era un preventivo, abbiamo osservato in giunta quella cifra, già la prima ci sembrava non congrua, però ripeto, io siccome non sono un tecnico, non faccio queste cose, vedo che è arrivato anche l'assessore ai lavori pubblici, nonché è anche tecnico, e ho scambiato quattro chiacchiere, qualche perplessità, se mi posso permettere di dire, c'è avuta anche l'assessore ai lavori pubblici, ma ripeto, sono perplessità, probabilmente sarà un legno pregiato, stagionato, trattato e quindi con questo valore che io non conosco, ecco, insomma, è costato 50.000 euro. Grazie.
Prego sindaco. Allora, vedi, la differenza di correttezza, io non faccio nomi ma parlo di ruoli, perché se non può parlare dei ruoli chiaramente non si deve parlare, e lei invece fa nomi e cognomi, quindi c'è una profonda, garanzia, lei qui di solito i nomi e cognomi non si fanno, non si fanno, no, il troppo lo ha detto lei, anzi lei ha detto che non lo sapeva qui, però lo sapeva 5 anni fa. Detto questo, il giudizio, non ho dato giudizio, ho riferito fatti, i fatti sono quelli che ho detto prima. E quindi bel lavoro della commissione, noi siamo contenti di aver fatto una bella pensilina alla biblioteca insieme a tutti gli altri assessori e a tutti coloro che hanno lavorato, perché a differenza di altri noi non buttiamo l'acido su quello che abbiamo fatto prima, noi diciamo che è tutto fatto bene quello che abbiamo fatto prima, a meno che i tecnici, non noi, perché io faccio un altro lavoro, i tecnici non dimostrino cose diverse, però il lavoro fatto non viene mai ripudiato, perché è un lavoro positivo fatto per la città.
Consigliere Penge.
Sì, allora, ho ricevuto oggi diverse segnalazioni da parte dei commercianti del Viale Italia, sindaco, che come lei sa stanno facendo il nuovo asfalto sul viale, no? E giustamente tutti si lamentano per il fatto che hanno creato molti disagi perché l'operazione si sta svolgendo, penso ancora, di pomeriggio in pieno giorno, quando questo ha creato notevoli disagi. Ora, di solito generalmente l'asfalto si mette, a parte che io ritengo che sul viale non ce n'era bisogno perché ci sono punti nella città in cui veramente le strade sono colabrodi, comunque generalmente gli asfalti si passano o la mattina molto presto o la sera tardi, oppure la notte, insomma, cosa che già era avvenuta e lì anche abbiamo ricevuto le lamentele su via Taranto, è stato fatto in pieno pomeriggio creando notevoli disagi al traffico. Legando a questa interrogazione sempre il problema, perché poi qui il problema è sulla direzione dei lavori, è stata passata una striscia di asfalto di circa 4 metri, quasi 5, nella zona qui del mercato di Firenze, e anche qui abbiamo ricevuto delle lamentele perché lì in particolare l'asfalto era molto termine tecnico, lo so, comunque ha dei brecciolini molto grandi e quindi era un asfalto molto grezzo che naturalmente già si sta asfaltando dato che c'è elevata movimentazione soprattutto il martedì con il mercato. Quindi vorremmo sapere, primo, per quale motivo viene passato in questi orari, creando notevoli disagi ai commercianti e comunque alle persone che abitano nella zona centrale. Secondo, per quale motivo è stato posato quel tipo di asfalto sul mercato di Firenze, solo quel piccolo tratto di 4 metri che non si è capito a cosa serve, quando poteva essere fatta sicuramente tutta la piazza. E questa è la prima, poi non so se vuole rispondere subito oppure vado avanti. E la seconda, siccome ieri c'è stata la riunione con i titolari concessioni balneari e non c'erano tutti, io ho ricevuto anche altre segnalazioni per capire bene, appunto volevano capire in diretta magari com'è la situazione dei canoni demaniali, perché come lei sa in questi ultimi giorni stanno ricevendo i titolari concessioni balneari delle lettere da parte della regione, perché è uno degli enti coinvolti sui canoni introitati. E qui c'è un problema perché dal 2007 praticamente il comune a un certo punto mandava sempre il riepilogo dei vari canoni da riscuotere e adesso ultimamente c'era un addetto preposto, senza fare i nomi, che lo faceva in maniera molto esaustiva e quindi non creava nessun disagio. Oggi purtroppo non c'è più quell'addetto, non vengono più mandate le lettere in regione ma vengono mandate soltanto all'Agenzia del Demanio e questo provoca dei grossi scompensi perché purtroppo la regione si trova a non avere gli importi esatti e quindi magari manda anche delle cartelle maggiorate che delle volte non competono perché non ha i conti esatti dal nostro ente, dal comune. Allora vorremmo sapere quando verrà rimesso una persona che si occupa soltanto di questo tipo di problema sui canoni introitati, quindi manda un riepilogo esatto e appunto se verrà rimessa, perché oggi appunto non c'è più nessuno che fa questo tipo di calcoli. Questo naturalmente in un periodo di crisi crea notevoli problemi ai gestori di stabilimenti che magari si debbono sobbarcare delle cifre superiori quando non sono dovute. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei, prego sindaco. L'assessore lavori pubblici, prego architetto.
Allora, per quanto riguarda via l'Italia, diciamo, posso rispondere, adesso non so precisamente il motivo, però posso dare una mia, diciamo, interpretazione forse un po' più tecnica, diciamo. Penso che in questo periodo hanno deciso, diciamo, di lavorare nelle ore diurne anziché in quelle notturne, in quanto l'asfalto, diciamo, sotto un tot di temperatura, non so se sono 3-4 gradi, materialmente non lega. Quindi penso che se non è stato scelto di farlo, ecco, diciamo, in questo periodo, hanno scelto forse le ore giornaliere, in quanto veramente di notte sotto un tot di temperatura non prende proprio l'asfalto, non prende. Quindi ho detto, non so se sono 3 o 4 gradi di temperatura, sotto quella temperatura, diciamo, non fa presa per quanto riguarda il viale. Adesso, ripeto, non so se questa è la scelta o la motivazione, però, ecco, dal punto di vista tecnico c'è questo problema, semplicemente.
Okay. Per completare, non solo c'è il problema della temperatura, logico che c'è anche il problema dell'orario di apertura degli impianti, che arriva fino a una certa ora e poi chiudono, cioè a luna di notte l'asfalto in questa zona non lo dà nessuno e quindi insomma io voglio commentare. C'è chi si lamenta perché le strade hanno le buche e c'è chi si lamenta perché vengono asfaltate le strade. Insomma, cerchiamo di essere un po' pure realisti. Il viale Italia è il viale principale della città, che per 3 giorni, 4 giorni abbia dei lavori in corso e abbia poi alla fine l'asfalto liscio come tutti i centri delle città, mi pare una cosa di buon senso. Adesso siamo arrivati al punto anche che chi abita in una via, via Taranto, si sono lamentati perché hanno asfaltato la strada. Ma io, insomma, mi viene da ridere perché siamo in un consiglio comunale, ma sa quante persone alla Dispoli vorrebbero essere disturbati 2 o 3 giorni e vedersi la strada asfaltata? Insomma, cerchiamo di essere un po' seri da questo punto di vista. Per quanto riguarda il mercato, quella piazza che è stata messa lì e l'asfalto era rimasto dopo aver asfaltato via Firenze, e la ditta invece di buttarlo da qualche parte l'ha messo sul mercato di via Firenze. Ripeto, questo glielo dico perché li ho visti fare, mi chiedevo, dico, ma adesso asfaltiamo anche via Firenze? No, invece era un po' di asfalto che era rimasto, per non buttarlo da qualche altra parte lo hanno messo lì, ma per asfaltare tutta via Firenze ci vogliono insomma sui 200.000 euro, quindi quello non era un tentativo d'asfalto della piazza. Per quanto riguarda il demanio, la riunione di ieri è stata molto soddisfacente, perché per la prima volta abbiamo messo, da lunedì sarà tutto online, non soltanto tutte le informazioni, tutto lo stato di fatto, tutto quello che potranno fare i gestori di stabilimenti balneari per interfacciarsi col comune. Poi, se in questi anni sono state grosse difficoltà, vedete, consigliere Penge, noi abbiamo uffici dove c'è soltanto un addetto, una persona. Se quella persona va in ferie o purtroppo va in malattia, spesso noi abbiamo difficoltà e quell'ufficio rimane chiuso, materialmente chiuso proprio. Quindi c'è un ritardo su alcuni aspetti, però è stato recuperato e forse per la prima volta siamo riusciti ad essere così trasparenti, diciamo, almeno iniziare un'opera di trasparenza che arriverà anche a quella dei canoni con tutte le difficoltà che lei conosce.
Ma sindaco, io sinceramente non è che ho fatto interrogazione per polemizzare, ho soltanto portato a conoscenza che c'era un disagio da parte dei commercianti. Ora non è che si lamentano perché viene messo l'asfalto, io penso che sono tutti contenti se si mette l'asfalto, quindi sinceramente quando io parlo, parlo italiano, non parlo inglese, però se lei ogni volta che magari si mette a discutere con i suoi consiglieri di maggioranza, poi cerca di travisare quello che uno dice, insomma, a questo punto sinceramente mi meraviglio, insomma, perché la questione non è sull'asfalto sì o l'asfalto no, perché questo nessuno ha detto, io ho soltanto portato in evidenza un disagio che c'era sia per gli operatori del mercato giornaliero di via Firenze, del mercato del martedì, e sia del disagio sul Viale Italia. Poi se purtroppo l'asfalto lo mettono in momenti sbagliati, questo sicuramente non è colpa dei cittadini che subiscono i disagi. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei, sindaco.
Consigliere, ci abbiamo spiegato che a 2 gradi o 3 gradi, come ieri sera, non si mette l'asfalto, alle 9 di sera chiudono gli impianti, quindi la notte non si lavora. È chiaro che se si asfalta una strada c'è un po' di disagio, anche lungo l'Aurelia quando asfaltano dobbiamo dare tutti piano. A via Tara, cioè noi abbiamo asfaltato via Ancona, che è l'ingresso del paese, e per 2 giorni c'è stato un po' di disagio, poi adesso però via Ancona è tutta quanta precisa. Quindi per quanto riguarda la piazza del mercato, ripeto, non era un asfalto sbagliato, era l'asfalto che deve essere buttato via e è stato messo lì.
Grazie Presidente, io sarò velocissimo, soltanto 2 interrogazioni, brevi, molto facili. La prima, tornando sull'argomento, ma tolto in parte, è l'interrogazione del consigliere Garau. Io so che si è quasi conclusa la transazione con l'AMA, ed proprio per questo io le chiesi il suo tempo come stavano le trattative, anche se rientravano quella parte dei lavori, ecco il motivo dei 18.000 euro mensili che rientravano nei famosi 18.000 euro pagati, perché la ditta si era assunto l'onere di fare determinati lavori all'interno dell'area che poi alla fine non sono stati fatti. Ecco dove scaturisce il discorso dei 18.000 euro mensili. Da quel momento che i lavori non sono stati eseguiti, tanto è vero che ci fu pure una commissione una commissione che andammo a verificare, non trovammo esattamente nulla, anzi, molto peggiorato. Allora la mia domanda è, in questo tipo di, che credo che sia quasi conclusa questa transazione, a chi dice che risparmi, chi non dice nulla, io voglio sapere se è entrata nella transazione anche quella parte dei lavori non eseguiti che il Comune ha pagato di quei famosi 18.000 euro mensili. La seconda è sulla scuola del Boietto. Io gradirei che lei o chi per lei, l'assessore dei lavori pubblici, chi all'epoca era un suo rappresentante, un consigliere, mi pare, un suo delegato per le scuole, per i lavori e compagnia bella, di ricevere quantomeno documentazione, perché la scuola non è di proprietà del comune di Arispoli, ma bensì credo che sia incomodato. Ed credo anche che i legittimi proprietari, quando hanno captato che una parte dei lavori di abbattimento erano stati eseguiti, c'è stato uno stop, un fermo. I bambini stanno ancora, mi pare, nella scuola del Miami, dentro le baracche di ferro, lì come chiamati, containers, i containers. Io non sono inglese, io non parlo l'inglese come parla il consigliere Benge, io purtroppo mi devo accontentare un po' di italiano laddove ci riesco. Ecco, volevo sapere per quanto riguarda la scuola del Boietto a che punto stiamo, se è possibile avere anche documentazione scritta dei proprietari, se sono stati comunicati, perché noi ci abbiamo incomodato d'uso, però per lavori straordinari vanno sempre avvertiti l'ente Maremma, che è l'ente Maremma, i proprietari da struttura. Grazie.
Sindaco, assessore.
Ma per quanto riguarda la posta, sì, la scuola del Boietto, oddio, lì diciamo il tema della proprietà era, penso, un tema che viene da un po' d'anni, va avanti questa storia, già era andata in consiglio, insomma. Sì, però era già passata in consiglio, adesso non ricordo l'anno, penso era il 2009, penso, non mi ricordo, ecco. Già avevano fatto tutta la procedura di passaggio al comune e soltanto, ecco, non è stata, penso che manchi un ultimo passaggio di formalità, però era già stata approvata in consiglio, ti ripeto, ho detto l'anno era il 2009, erano già stati fatti tutti gli atti iniziali e quasi, quindi era terminato, diciamo, la fase del passaggio. E manca, penso, un atto di formale per questa cosa, poi magari stamani si spiega un po' meglio. E, sì, diciamo che però in questo passaggio penso manca ancora un ultimo atto, manca, insomma, per finire il trasferimento. E quindi questo, diciamo, la prima questione. E, no. Allora.
Fate confusione, è una proposta. Sono sulla scuola, Allora, l'ex ente Maremma, oggi Arzial, era proprietaria nel nostro territorio di diverse cose, da cui le scuole rurali, quelle erano scuole costruite dall'ente Maremma per i contadini, cioè una volta erano per i contadini perché c'era questa divisione, e quindi come segno di civiltà la riforma porta anche le scuole nelle campagne. Ma che di fatto quella scuola è stata dal dopoguerra, diciamo, passata al comune di Ladispoli e gestita dal comune di Ladispoli, lo conferma addirittura il fatto che non recentemente, ma nel 1976 quella scuola è stata quasi raddoppiata dal comune di Ladispoli con le spese del comune di Ladispoli. Poi è chiaro che è stata data per certa che fosse, diciamo, ormai il nostro possesso, ed è il nostro possesso, e quindi abbiamo sempre, il Comune ha sempre affrontato le manutenzioni ordinarie, questa volta straordinarie. Diciamo che in maniera un po' improvvida, improvvisamente qualche tecnico dell'Arzial è corso a vedere che cosa stiamo facendo, ma insomma,
silenzio per favore.
Forse qualcuno ce l'ha mandato, ma insomma non credo che si possa discutere non solo la legittimità, ma la necessità, l'opportunità che il Comune sistemi una scuola, una delle sue scuole, diciamo. Questo per quanto riguarda i rapporti con l'Arzial. Per quanto riguarda invece i lavori, sì, scusi Presidente.
Assessore. Diciamo, i lavori adesso non è che si sono fermati, diciamo, noi abbiamo iniziato con dei lavori, diciamo, più limitati soltanto su una porzione dell'edificio, poi, diciamo, avendo fatto i primi interventi, comunque ragionando con i tecnici, sia dell'ufficio tecnico che il progettista, abbiamo comunque voluto procedere a una verifica di tutta la struttura, quindi c'è fatto il caso, comunque avendo fatto dei saggi, delle verifiche anche sulle coperture con i soffitti, abbiamo deciso di estendere l'intervento di ristrutturazione non solo alla parte interessata dai primi lavori, ma all'edificio completo. sinceramente, ecco, applicando il metodo, che una volta che ci si mette mano, forse sarebbe stato meglio, sarebbe meglio, diciamo, di mettere a tutto l'edificio. No, diciamo, perché per fare questo intervento è un intervento sicuramente di maggiore entità. Stiamo quindi rivedendo e riadeguando i progetti all'intera struttura. Stiamo chiedendo tutte le autorizzazioni di legge, e, no, stiamo chiedendo tutte le autorizzazioni di legge per fare i lavori, per fare. E quindi adesso penso che stiamo cercando anche la copertura economica per fare i lavori, e quindi nel giro di mesi, insomma, spero per il prossimo anno di avere la scuola, insomma, completamente sistemata. Questo è lo stato di fatto.
Consigliere Voccia, si ritiene soddisfatto?
In parte, anche perché queste cose uno le deve chiedere, perché qui non si sa mai niente. Cioè, come diceva Carau, quando si va in commissione non si discute mai dei fatti reali che poi si vive giornalmente. Io volevo quella sulla trattazione in atto, è quasi conclusa, credo che sia anche già conclusa, però nessuno ci ha detto niente. Io voglio sapere se sono stati eventualmente scavati da quei famosi 18.000 euro che diceva il consigliere Carau, che non si è ricordato quando stava in maggioranza, che una parte di quei soldi dovevano essere distribuiti per fare dei lavori in quell'area, lavori mai eseguiti. Questi soldi sono stati scavati? Ecco, questo io voglio sapere.
Sindaco.
Non si spegne più, si è bloccato.
Ah no. Sì. Ma sul fatto del sapere o meno le cose, io penso che, cominciando dall'assessore Moschetta, basta la mattina salire dall'assessore, chiedere la situazione della scuola del Boglietto e si sarebbe ugualmente saputa. Però diciamo, il fatto che lo sappia tutta la città è ancora.
E io sempre non so bene, ho chiesto tutte le commissioni di riunirsi per discutere delle problematiche. Lei mi rispose giustamente, dal suo punto di vista, non è il mio compito,
certo.
Comunicare ai presidenti di commissione, dico.
Sto dicendo un'altra cosa, che su fatti, diciamo. Vede, noi potremmo anche continuare a ragionare come il piccolo paesetto dove tutti sanno tutto. Allora, siccome siamo una città, anche il sindaco può passare in una strada e vedere un lavoro che si sta facendo e non conoscere la delibera relativa, perché magari stava nel bilancio approvato all'inizio dell'anno. A quel punto si domanda all'assessore competente, il quale magari ci riferisce. Comunque, per carità, io sono contento di aver fatto questa interrogazione, perché chi ci ascolta, 110 o 1000 quanti sono, hanno saputo anche questa nostra, il nostro intervento sulla scuola del Boglietto, quindi va bene questo. Per quanto riguarda l'altro aspetto, l'arbitrato è appunto, si chiama così perché ci sono tre arbitri, uno nominato da noi, uno dall'AMA e uno da tutte e due, no? Quindi l'arbitrato è fatto in questo modo, e quindi prenderanno una decisione. È chiaro che noi abbiamo portato le contestazioni, abbiamo portato le relazioni, abbiamo portato tutto quello che tende a dimostrare che l'AMA non ha diritto ai soldi che chiede nella sua interezza, ma a meno dei soldi che chiede, perché non ha fatto alcune cose. Tra queste cose che non ha fatto, la relazione è molto ampia, diciamo, la documentazione è molto ampia, questo lo potrà, anche questo potrà prendere, diciamo, nota, però poi di fatto chi decide sono gli arbitri, cioè non è che decidiamo noi è un collegio. E noi portiamo le nostre argomentazioni e l'AMA porta le sue. Alla fine noi siamo, speriamo, diciamo, vogliamo essere ottimisti, che questo verdetto dell'arbitrato riconosca che l'AMA non ha diritto a tutti i soldi che chiede, e questo siamo pronti a vederlo. Comunque su questo aspetto, gli aspetti sono tantissimi, dal numero del personale che era in servizio alla polizia dei Castonetti, oppure al numero dei mezzi che erano in servizio, quindi le motivazioni sono tantissime. L'AMA dice che è intervenuta anche in condizioni eccezionali, diciamo, al di fuori del contratto, perché erano discariche fuori del contratto ordinario, quindi diciamo la discussione è ampia. Comunque questo aspetto fa parte delle cose che noi abbiamo detto, non erano esattamente quello che, non erano il corrispettivo di un servizio che l'AMA doveva dare. Quindi su questo poi vedremo. Io comunque mi impegno con lei, visto che me l'ha chiesto in particolare, a riferirle qual è lo stato preciso della trattativa, dell'arbitrato, per la verità.
In parte, anche perché vede, sindaco, è un po' come l'altra sera, no? Io faccio sempre un ragionamento sulle procedure. E come procedura credo che la Commissione Bilancio, non dico neanche tutto l'intero Consiglio Comunale, ma quantomeno la Commissione Bilancio avrebbe dovuto essere informata di questa transazione in atto, no? Di come si svolgeva e se poteva portare, laddove era possibile, delle migliorie a vantaggio del Comune. Tutto qui. Cioè, io gli ho fatto un esempio di 18.000 euro mensili che dovevano una parte di essi andare ad eseguire dei lavori solidari, tipo capannoni, tipo impianti elettrici, tipo docce, tipo bagno, che non c'era niente, non è stato mai fatto niente. Allora quei soldi probabilmente ci dovranno essere ritornati indietro. Grazie.
Consigliere Uscito, interrogazione.
Grazie Presidente, interrogazione al Sindaco. L'oggetto, allora, uno degli oggetti è sempre la stessa urbana, questa sera rimaniamo tutti nel tema. Volevo sapere a che punto stava il bando, quindi quei ricorsi che c'erano stati, eventuali proroghe previste, e se, come l'altra volta era stato detto dall'ex assessore di questo settore qui, era stato fatto un bando per un'eventuale proroga per eventuali ditte che potessero partecipare. E poi magari faccio la seconda, se, o preferisci che faccio se...
No, una è di questo tema, l'altra è un'altra cosa. Allora, Sindaco,
sì, alcuni giorni fa, diciamo 5 giorni fa, posso sbagliare di un giorno, ci è arrivata una decisione del TAR che, anzi, ci siamo passati indietro, sulla procedura concorsuale c'era stato ricorso di una ditta al TAR. Il TAR doveva esprimersi il 18, il 18 non ha deciso, ma ha chiesto ulteriori documentazioni al Comune di Ladispoli, quindi è stato invitato a spedirle e a inviarle entro 30 giorni, quindi di fatto il TAR ha rinviato la sua decisione. È chiaro che questo pone un problema di come gestire il servizio dalla metà di febbraio in poi. Non vorremmo fare una proroga, ma vorremmo fare un bando, diciamo, che di quelli che la legge consente, diciamo, essendo al di sotto del 1 milione di euro, l'importo che si vuole mettere a bando, un bando tra le ditte che risponderanno ad un avviso, e quindi andare ad una, diciamo, nuovo appalto per 3 mesi in attesa che il TAR decida, perché allo stato attuale il TAR non ha ancora deciso.
Si veniva soddisfatto su questa.
Quindi volevo sapere se questo avviso, questo bando è stato già fatto o no, non il bando per l'ulteriore proroga. Quindi non è stato ancora fatto niente.
Si è detto, aspettiamo la decisione del TAR. Considerato che il TAR ha dato altri 30 giorni per acquisire i documenti, noi siamo di fatto, diciamo, nella necessità di prorogare, di avere un servizio da metà febbraio in poi per almeno altri 3 mesi. Allora, a questo punto si è deciso di fare un avviso e fare una gara tra queste ditte. Sul fatto se l'avviso sia stato pubblicato o meno, questo non glielo so dire, comunque già domani mattina può chiedere all'ufficio.
Sempre su questo?
Beh, su questo diciamo che qualcosa non ha funzionato, perché in effetti a ottobre 2010 abbiamo fatto una prima proroga di 6 mesi, aprile abbiamo fatto un'altra proroga di 6 mesi, ottobre abbiamo fatto una proroga per 4 mesi, oggi andiamo a fare un'altra proroga, qualcosa evidentemente non ha funzionato e secondo me si rasenta la legalità per questo tipo di proroghe. La seconda... le precedenti hanno 3 proroghe. Beh, una gara organizzata così in 15 giorni, questo tipo di livello, 6 mesi significa 1,5 milioni di incarico. 205, 1,5 milioni di incarico non è una garetta così. Ma parliamo di 1,5 milioni. Sotto il milione, detto. 6 mesi, 1,5 milioni. 250.000 euro al mese. Come? Ha detto 6 mesi? Sì. Ha detto 6 mesi. No.
Vabbè,
seconda?
La seconda.
Sì, sì, velocissimo. Per quanto riguarda il discorso ICI, quello di cui abbiamo fatto due riunioni qui in aula, sui terreni, quelli inseriti nella variante, che ci hanno avuto quella, diciamo, quel teorico aumento, ci eravamo impegnati l'altra volta, c'eravamo come amministrazione impegnati a riascoltare, a risentire i cittadini interessati prima del 16 gennaio che c'era, scadeva il mese di eventuale pagamento con sovrattassa. La cosa non è stata fatta, come mai?
Sindaco, non so se l'assessore al delegato all'agricoltura ad aggiungere alcune cose a quello che adesso io dirò, poi appunto. Non essendoci fatti nuovi a quella data, era difficile incontrarci per dirci le stesse cose. Noi ci promettiamo di rifarla, tenendo conto che, come abbiamo fatto presente anche in quella riunione, l'andare oltre quel limite non è, quella data non è una sanzione, non comporta una sanzione pesante, e quindi stiamo acquisendo, altri pareri, e quindi vorremmo fare un'assemblea del sorta definitiva, insomma non abbiamo voluto fare l'interlocutoria perché sarebbe stato privo di contenuto. Quindi ce ne sarà un'altra comunque.
Delegato, velocemente perché il tempo stringe.
Sì, buonasera a tutti. Ma su questo punto su cui gli chiesto la parola? Niente, avevamo detto di indire un incontro in amministrazione per rivedere alcune cose, ma speriamo di farla più presto e poi daremo risposta a tutti quanti. Per quello che riguarda l'agricoltura, dovrebbe stare tutto a posto. Per quello che riguarda i non agricoltori, poi a presto faremo un incontro e riconvolveremo tutti e vedremo da arrivare a un accordo.
Consigliere, si ritiene soddisfatto velocemente?
Ma io fino a un certo punto, parte sì e parte no, come dice il consigliere Voccia questa sera. In effetti la piccola sovrattassa è già scaduto il periodo, adesso siamo già in una tassa maggiore, quindi più passa tempo e per chi non ha pagato ci sono degli interessi di mora oltre che tasse, che evidentemente i cittadini ci attendono qualche risposta, quindi bisognerebbe farlo un po' più in fretta, insomma, ecco. Grazie.
Allora, siccome abbiamo tempi molto ristretti, se gentilmente fate interrogazioni velocissime con risposte adeguate. Allora, consigliere Asciutto.
Grazie, presidente provvisorio. Scusate, mi sembra strano vederla lì, consigliere Senge, ma glielo auguro, insomma, è un auspicio per il futuro. Ecco, e, per il futuro, sì. Ecco, allora, la mia domanda è rivolta al sindaco, considerando che non ci sarà assessore all'urbanistica. Sono venuta a conoscenza di un documento della provincia di Roma che riguarda l'area gestione monumento naturale di Torre Flavia. E in questo documento la provincia ha istituito un comitato istituzionale dell'area gestione monumento naturale paludi di Torre Flavia, dove ha nominato dei componenti che hanno l'obbligo di tutelare e conservare l'area così come disciplinato dal regolamento regionale sulla gestione di aree protette. Nella determina si costituisce il comitato istituzionale dell'area gestione monumento naturale Torre Flavia e nomina i seguenti componenti: l'onorevole Nicola Zingaretti, l'onorevole Aurelio Lofazio, Gino Ciolli, sindaco del comune di Cerveteri, e dottor Crescenzo Pagliotta, sindaco del comune di Ladispoli, con funzioni di componenti. La commissione, dice l'atto, è stata istituita per controllare che non avvengono abusi nell'area in questione. Vado a verificare il regolamento in questione e guarda caso quanto detto spesso e volentieri dal consigliere Ardita, purtroppo verifico che ricade in un'area di zona protetta 2. Vi faccio vedere la pedimetria ed rientra proprio in questa zona qui. E si vede meglio qua. Ecco qua, vedete la pedimetria? zona verde è tutta l'area di protezione speciale e c'è il campeggio di cui parlava sempre il consigliere Arvisa, che rientra nelle aree 2. Vado a vedere cosa si fa in quest'area 2, non si potrebbe neanche toccare un'erba, un filo d'erba. E dice, vi leggo esattamente quello che dice, poi faccio la domanda al sindaco, che cosa ha fatto per tutelare l'area, considerando che fa parte di questa commissione speciale. Allora, dice che il monumento naturale di Torre Flavia si estende nel territorio del comune di Ladispoli, Cervetri, Ladispoli in provincia di Roma. E l'area del monumento naturale, come riportata nella fotografia allegata, è stata suddivisa, ecco qua, questo, sono 47 pagine, ho preso le più importanti, è stata suddivisa a seconda della presenza rilevante in aree di particolare interesse floristico vegetazionale, faunistico e in aree soggette ad interventi di riqualificazione. Area 1, di particolare interesse floristico vegetazionale, particella 11 e via, e l'area 2 sarebbe l'area dove sorge il campeggio, area di particolare interesse faunistico. Il monumento naturale, paludi di Torre Flavia, è compreso all'interno del perimetro di zone di protezione speciale ZTS, con determine dirigenziale. Quindi dice che qualsiasi attività qui sopra deve essere soggetto a una valutazione di incidenza ambientale. Quindi qualsiasi progetto spaziale. Mi domando, ma ci sta un documento che determina la concessione di tutto quello che è stato fatto lì sopra? C'è una valutazione di incidenza ambientale per poter aver realizzato piscina, alloggi, ristorante e quant'altro? Quindi mi chiedo, sindaco, questa commissione abbia mai effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi? Ha mai valutato effettivamente quanti abusi siano stati fatti in assenza di questo documento fondamentale per il rilascio? È come una specie di, come dire, concessione? Se ciò non è stato fatto è molto grave, perché è un'area di importante pregio naturalistico e per questo motivo domando, ma questa commissione che cosa ha fatto a tutelare l'area in questione? Questa è la prima domanda. Perché da premettere, mi sono accorta che nel piano regolatore, che ancora non sono state tradotte le osservazioni, è stata destinata, non si può toccare, a zona per attrezzature di servizio turistico ricettivo. Com'è possibile? No, 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 rientra nella zona. No,
non
no.
Dialogate, per favore.
Zona 2, zona 2, che sarebbe quest'ultima parte.
No, no,
una e due, sì, una e no, gli stavo al consigliere, il presidente della
consigliere.
Consigliere
la giunta, no, al consigliere.
Sì, sì, no, visto che è molto interessato, mi fa piacere.
La
però
è
il presidente della commissione urbanistica, che dato che sono il vice presidente della commissione urbanistica, sono molto preoccupata. Allora, glielo spiego con le mie parole. Sono divise in due zone. Una ha un particolare pregio e l'altra ha un altro particolare pregio. E per poter modificare anche un filo d'erba in quell'area, si ha bisogno di questo documento chiamato valutazione di incidenza ambientale. Il che non ho l'altro foglio, però me lo sono letto, non l'ho portato perché non ero preparata a fare l'interrogazione. Lì non si potrebbe neanche muovere una foglia senza autorizzazione, va bene? Non si può costruire neanche un muro, eppure ci sono strutture realizzate, mi domando con quale autorizzazione sono state fatte. Quindi la mia domanda è, questa commissione che cosa ha fatto da quando è stata istituita? È stata istituita nel 2000, no scusate, è stata istituita l'ordinanza presidenziale 163 del 15 aprile 2010.
Cosa allora,
domanda la prima, la seconda, e così mi può rispondere l'assessore, se me la ritrovo, scusate. Ecco, mi è stato mi è stato chiesto di chiedere all'assessore che non c'è, vabbè, forse ai lavori pubblici va anche bene, sì, sicuramente. Per quanto riguarda lo scivolo a mare, so che il sindaco è stato contattato spesso e volentieri per conto di un cittadino a cui ci teneva tantissimo avere questo scivolo a mare, sono stata informata che con delibera di giunta comunale numero 301 dell'11-12-2007 sono stati finanziati dei fondi per realizzare questo scivolo. Ora non so se questi fondi siano mai arrivati alla Dispoli, visto che erano inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche i fondi destinati alla realizzazione dello scivolo a mare, la domanda è: si farà mai uno scivolo a mare? Ci sono ancora i fondi disponibili? Che fine hanno fatto questi finanziamenti? Grazie.
Allora, l'unica precisazione che faccio, così per chi non ha compreso bene, sulla prima interrogazione, le zone sono due. La zona dove sta la Torre Flavia è considerata SIC. La zona monumento naturale è considerata ZPS.
È una zona ZPS.
Adesso il sindaco
suddivisa in due sottozone, zone. Sì, quindi la mia domanda, sindaco, è che cosa ha fatto questa commissione a tutelare
sindaco
questo monumento? Grazie. Sì. Ah, scusate.
Sì, la commissione a cui lei fa riferimento non è stata mai convocata, quindi da questo punto di vista non le posso dire nulla dell'attività di questa commissione. Le posso dire che non è stato mai rilasciato nessun permesso per le zone che lei dice. Comunque lei fa riferimento a documenti e perimetrie che però, ecco, a lei davanti non stanno qui. Io le posso solo dire che la commissione non è stata mai convocata e che non sono state mai rilasciate autorizzazioni a fare nessuna attività. Poi so pure che a parte i fatti noti delle indagini della magistratura su tutto quanto quell'arco della costa, su anche accertamenti dei carabinieri che ci sono stati, però a parte questo aspetto ricordo che quando la regione, a parte che la Valle delle Flavie è un monumento naturale con una legge regionale di molti anni fa, non è nazionale, è un monumento naturale, ma io parlo della palude, non della torre, della palude, che è stata con una legge provinciale di molti anni, di diversi anni fa. Poi questi sono altri provvedimenti e in questi provvedimenti c'è una differenziazione tra quello che sta sul piano regolatore e quello che sta in quelle perimetrie. Comunque, consigliere, se lei mi farà avere magari anche una nota scritta breve, io le risponderò, perché appunto le cose sono meno note, diciamo. Il fatto dello scivolo è una discussione che va avanti da moltissimo tempo. È che le due aree, anzi un'area individuata è un'altra ipotesi, che sarebbero una via Sanremo, un'altra dalle parti del lungomare Maria di Palo, sono tutte e due aree dove ormai c'è, dopo la costruzione dei due ponti, soprattutto per la seconda, un grande transito, diciamo, di pedoni. Ora, creare un accesso dove poter calare a mare le barche creerebbe, per quanto riguarda Marina di Palo, un problema serio di sicurezza per i pedoni. Per quanto riguarda via Sanremo c'è invece un problema di accesso, di posteggio e di operazioni per mettere l'imbarcazione a mare e poi di parcheggio delle macchine e dei carrelli. Via Sanremo forse è uno dei punti più infelici della Dispoli per il parcheggio, quel punto è una specie di imbuto. Allora quello che si sta valutando è se si riesce a trovare un'altra collocazione che non interferisca con la sicurezza dei pedoni e che dia anche la possibilità a chi fa manovra di potersi muovere liberamente. Converrà con me che il tronco finale di via Sanremo, renderlo utilizzabile solo alle imbarcazioni, creerebbe veramente rischi e creerebbe qualche problema. Comunque su questo si stanno valutando ipotesi diverse. Purtroppo nel comune non ci sono aree di pubblica proprietà adiacenti il mare, se non nel centro urbano, ma in periferia sono tutte aree private e quindi si sta verificando la possibilità di una convenzione e di realizzarla in convenzione con dei privati, ma è un'ipotesi che si sta valutando.
Consigliere, soddisfatta sulle due risposte?
Non sono soddisfatta sulla prima, sulla seconda parzialmente soddisfatta. Per quanto riguarda la prima, bisogna assolutamente, non solo faccio a lei un'interrogazione, signor Sindaco, e al sindaco del comune di Cerveteri, ma invio un'interrogazione per iscritta alla regione e alla provincia, perché nel momento in cui vengono istituiti commissioni di questo genere, considerando l'importanza del monumento naturale e verificando che cosa è stato realizzato in un'area fortemente protette e tutelate da normative regionali, provinciali e anche europee, e trovare che su quell'area vengono realizzati manufatti contro qualsiasi regola, credo che sia un fatto non solo vergognoso nei confronti dei cittadini, ma soprattutto mi domando come fanno a esistere delle normative e che non vengono rispettate, perché se un cittadino normale realizza una tettoia che non sia conforme al regolamento edilizio, è arrivato in commissione la sua demolizione. E ci stanno anche poteri sostitutivi dalla Regione Lazio per intervenire e rimuovere l'abuso se il Comune non ha i fondi a farlo. Mi domando lì perché non è stato fatto. Quindi veramente forse in alcuni casi la legge non è sempre uguale per tutti. Quindi approfondiamo l'argomento. Grazie.
Allora, ha terminato? Ok, consigliere a vita, veloce. Consigliere Ardita,
ma
dovremmo sospendere.
Ma adesso sono tutte quattro ore, dai, mi sono messo più vicino, ci faremo
velocemente, consigliere Ardita, perché
siamo un gruppo bravo, vogliamo stare sempre al governo. Allora, allora, mentre tutti sono cattivi, mentre tutti
dai.
Sono cattivi, io voglio fare sempre la parte del buono col sindaco, essere solidale con la minoranza. Allora, voglio essere propositivo su una cosa molto importante che ritengo che è la storia della nostra città. Allora voglio chiedere al sindaco informazioni sulla prima interrogazione, che la saga del carciofo che bisogno si fa verso aprile, e credo che la vicenda a gennaio quasi sempre era uscito il bando e l'organizzazione per la saga del carciofo. Vi preoccupo, visto anche che ci sono le elezioni molto vicine lì, se stiamo organizzando la saga del carciofo, se avete fatto le riunioni di giunta al commercio per la programmazione della sagra, perché ritengo che è un evento importantissimo per la nostra città che coinvolge quasi tutta la provincia di Roma nel nostro territorio, e sono quelle giornate dove il commercio è proficuo. Allora, questa è la prima interrogazione dove chiedo chiarimenti al sindaco.
Ok, sì. Ah, Leccesi, rispondi tu sulla saga del carciofo?
Non è la discarica, è stata la saga del carciofo. Infatti l'ho detto subito.
Sì, diciamo che mercoledì incontriamo gli agricoltori e comunque praticamente c'è una sola data per quanto riguarda la sagra, che è il 15 aprile, il 13, 14 e 15 aprile, perché prima è Pasqua e poi oltre non si può andare perché la stagione è molto, molto anticipata, pertanto la data sa. Sì, stiamo preparando il bando, certo, ci stiamo organizzando, come tutte le cose sapete che ci vuole del tempo, non è che si parte oggi e domani si finisce, si sta lavorando tutto qua.
Seconda interrogazione riguarda le scuole. Io ricordo un'interrogazione fatta dalla collega consigliere Di Girolamo su una scuola che sta a Cerreto. Di quella famosa interrogazione non abbiamo avuto nessuna risposta, parlando sempre di voglio stare nel settore della scuola, non vedo il consigliere Cervo, forse qualche delucidazione ce la può dare l'assessore Grimaldi. C'era una scuola, un centro di formazione intercomunale dietro alla stazione che ha affitto 6.000 euro e che doveva, voglio sapere se ci sono stati dei corsi su questo centro di formazione intercomunale, io non ho avuto notizie. E per ultimo, sempre nel settore della scuola, lei ci potrebbe dare qualche notizia, non so se lo può fare direttamente o indirettamente qualcun altro. L'altro centro sempre di formazione o privato di scuola che sta alla zona artigianale, forse il titolare della quella scuola è stato assunto pure dall'Abaco, non ho capito bene se lei ci chiarisce, perché forse lì all'Abaco doveva essere data un'opportunità a qualcun altro che era diplomato e laureato e disoccupato.
Allora, ha terminato, risponde il sindaco.
Ma non è molto chiaro, diciamo, quello che si è chiesto, perché si è parlato inizialmente del locale che sta vicino alla stazione. Allora, quel locale è stato, quando era possibile, nella fase via della Zare, era possibile fare le società miste, il comune aveva in programma di fare una società mista per la formazione professionale. Poi di fatto la legge, diciamo, ha imposto questo limite agli enti locali e quindi la struttura viene gestita direttamente. E all'interno ci sono state, ci sono varie attività, anche il COL, adesso dice, ci sono corsi, stanno per iniziare corsi professionali in collaborazione con l'istituto master, anche il master universitario, quindi diciamo che la struttura viene utilizzata sempre per formazione professionale, ma diciamo anche in collaborazione con strutture, per esempio l'università di Roma 3 sta per iniziare il master a livello universitario. Per quanto riguarda la zona artigianale non ho compreso bene la domanda, ma comunque noi abbiamo nella zona artigianale una struttura che è adibita alla risocializzazione e al recupero dell'handicap, diciamo in termini generali, e funziona perfettamente. Ma io non so di chi sta parlando, so perché che... però non è che possiamo parlare,
aspetta prima il sindaco,
non è che possiamo parlare, forse cioè nella zona artigianale ci sono cooperative che lavorano sui problemi di recupero dell'handicap per stare nella zona artigianale. Detto questo non so.
Allora, nella zona artigianale, scuola privata sul locale privato, non sui locali nostri, dico.
Se si riferisce alla zona che hanno costruito la cooperativa degli artigiani, è gestita da loro, noi non c'entriamo.
Abbiamo un locale.
Allora, il sindaco ha terminato brevemente, se si ritiene soddisfatto.
No, ho chiesto inizialmente dell'interrogazione della Di Girolamo sulla scuola del Nexus. Da allora è finito tutto il dimenticatoio, ma ci sono notizie o sta questa interrogazione è finita là? Che io non ho capito.
All'interrogazione c'è stata una risposta che praticamente non è stata data a lei, perché lei non aveva fatto lei l'interrogazione.
Risposta scritta viene data a chi la propone.
Le voglio dire una cosa molto importante, un invito importante per la cittadinanza, sindaco. Se lei ci fa promotore, che credo che il 31 di gennaio c'è la scadenza del censimento, se lei con gli organi di informazione fa presente a tutti i cittadini che è importante che il 31 gennaio fanno il censimento, perché sono vanno incontro alla sanzione.
Allora, il consigliere ha terminato, il consiglio si chiude alle ore 11, alle ore 23.